Radio Giornale.
Buonasera da Monica Fornasie. Certificato Covid, scelta la soluzione proposta dall'Ufficio Federale dell'Informatica e Telecomunicazione. Sarà pronto entro fine giugno e riconosciuto dall'Unione Europea. Sarà uno strumento necessario, per esempio, per viaggiare. Con un reportage andremo allora in una delle destinazioni simbolo delle vacanze estive, Rimini. Gli aiuti svizzeri sono arrivati a Nuova Delhi. La sfida adesso è la distribuzione del materiale sanitario. Il governo indiano ci sta lavorando, assicura l'ambasciatore. Le città svizzere preoccupate per le loro finanze, stimato un crollo del 17% delle entrate, non si esclude un aumento delle imposte. Nell'hockey Inti Pestoni torna ad Ambrì, in Rete 1 Sport, le sue emozioni e aspettative. Nuovo passo per il tanto atteso certificato Covid. Per la sua realizzazione tecnica, la Confederazione ha optato per una soluzione interna. Sarà disponibile in forma digitale e cartacea a partire dalla fine di giugno e compatibile a livello internazionale. Positiva la reazione dell'FMH e della Federazione delle Farmacie, che nei giorni scorsi avevano fatto una fuga in avanti annunciando un loro certificato. Da Berna sentiamo Mattia Serena.
È considerato uno degli strumenti fondamentali per poter tornare a viaggiare o partecipare a grandi eventi, insomma, per un vero e proprio ritorno alla normalità. Il certificato Covid indicherà se si è stati vaccinati, se si è guariti o se recentemente un test ha dato esito negativo. In pratica le tre condizioni che permettono di incontrare molte altre persone senza correre il rischio di diffondere il virus. Potrà essere scaricato sul proprio smartphone o ottenuto su carta. Sarà difficilmente falsificabile e riconosciuto dai paesi dell'Unione Europea. L'idea di per sé è semplice, metterla in pratica tecnicamente un po' meno. Dopo aver analizzato diverse possibili soluzioni, oggi è stato comunicato che a realizzare il certificato sarà l'Ufficio Federale dell'Informatica e della Telecomunicazione. Nel progetto sono stati coinvolti anche medici e farmacisti che proprio recentemente hanno messo sul tavolo un loro certificato che, affermano, sarebbe pronto nel giro di un mese. FMH e PharmaSuisse, riferisce l'ATS, hanno espresso soddisfazione per il passo avanti di oggi, ma prima di formalizzare la loro collaborazione vogliono che vengano chiarite alcune questioni, in particolare per quanto riguarda la facilità di utilizzo del nuovo documento e la sicurezza dei dati. A questo proposito, l'Ufficio Federale della Sanità ha già precisato che per salvaguardare la sfera privata i dati personali saranno memorizzati in modo decentralizzato.
Intanto, sempre sul fronte dei vaccini, Swissmedica ha comunicato questo pomeriggio che Pfizer ha presentato una domanda per estendere l'omologazione del suo vaccino anche agli adolescenti dai 12 ai 15 anni. La durata della valutazione, fa sapere l'Istituto Svizzero per gli agenti terapeutici, dipenderà dalla completezza dei dati presentati e dai risultati delle sperimentazioni cliniche. Una domanda analoga da parte di Pfizer era stata depositata la scorsa settimana alle agenzie per i medicinali dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Il certificato Covid, strumento necessario per viaggiare, dicevamo. Allora andiamo in una delle località più gettonate anche dagli svizzeri per le vacanze estive. È la città di Federico Fellini, ma è più famosa per discoteche e locali notturni che attraggono milioni di giovani. Parliamo di Rimini, dove tutta l'economia gira attorno al turismo, messo a dura prova dalla pandemia. Ma il modello Sole Mare Movida può essere ancora valido per una meta confrontata non solo con le restrizioni imposte dalle norme anti-Covid, ma anche con la concorrenza di altre mete. Sentiamo la risposta nel reportage della nostra corrispondente Anna Valenti.
Sono Mauro Vanni, sono il presidente della cooperativa Bagnini Rimini Sud, sono 160 stabilimenti balneari, qui diciamo che è il cuore del turismo riminese perché la concentrazione alberghiera è più alta della Riviera Romagnola e forse d'Italia, insomma.
C'è fermento al bagno 62 di Mauro Vanni, si lavora alacremente in vista del 14 maggio, giorno della riapertura degli stabilimenti balneari. che segna l'avvio della stagione turistica.
Io sono molto ottimista. I nostri ospiti l'anno scorso sono riusciti a vivere le loro vacanze in piena sicurezza e quindi siamo sicuri che quest'anno possa solo migliorare.
A incrociare le dita finché sia davvero ripartenza è anche il settore alberghiero, pesantemente penalizzato dalla crisi che ancora langue. Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi della provincia di Rimini.
C'è molta sofferenza. La provincia di Rimini per il 70% vive di turismo. La situazione è allarmante, è grave. Al momento le prenotazioni, aspettiamo le conferme.
Una località che, malgrado il suo mare non proprio caraibico, è diventata meta balneare gettonatissima. La ricetta, strutture organizzate per famiglie, prezzi abbordabili, un modello di vacanza godereccia che passa anche dalla movida notturna.
È la musica di Rimini.
Ma in tempi di pandemia, segnati da distanziamento sociale e discoteche chiuse, il modello Rimini per resistere non deve ripensarsi?
Il mercato è vincente. Noi abbiamo aperto lo scorso anno un mese e in questo mese tutti volevano andare a ballare.
A parlare Gianni Indino, presidente di Confcommercio di Rimini e rappresentante dei locali notturni.
Il nostro settore contribuisce ad arricchire l'offerta turistica del nostro territorio, per cui è una componente importantissima del nostro turismo.
Secondo Patrizia Rinaldis, in realtà la riflessione già in corso e il cambiamento in atto.
Rimini ha fatto questo percorso di non spendersi soltanto come città di mare. Noi dall'anno scorso siamo riusciti a presentare una Rimini nel suo intero, cioè la storia dai Romani, Risorgimento. Noi l'anno scorso dicevamo il divertimento ci può essere, ma spostato. È spostato ad esempio sui Ciringhito in spiaggia, dove gli spazi lo permettono.
Nell'ultimo anno Rimini ha puntato su altri punti forti fino ad oggi trascurati.
Ad esempio noi già da 2 anni facciamo delle educational proprio nelle cantine, perché tra l'altro abbiamo vitigni che sono in giro per il mondo e noi fino a qualche anno fa non facevamo neanche caso. Cioè, noi abbiamo la storia, noi abbiamo i prodotti, abbiamo l'enogastronomia, questo è un nostro punto di forza, noi dobbiamo farci grandi su questo.
La chiave del turismo futuro è anche sostenibilità, che per Mauro Vanni ha un significato preciso.
È chiaro che il turismo sta facendo delle scelte qualitative sempre più alte, quindi anche Rimini si dovrà riorganizzare sempre di più, puntando meno sulla quantità ma sempre di più sulla qualità.
Una città sostenibile deve avere anche comunque gli spazi, quindi utilizzare piccole pensioni fuori mercato per fare delle spa oppure abbattere e eliminare quelle cubature, quindi liberare degli spazi dove c'è un'alta urbanizzazione o concentrazione di strutture, regalarle ai giardini. Noi possiamo veramente presentarci con un prodotto complesso, così noi vinciamo la concorrenza coi paesi internazionali.
Era un reportage di Anna Valenti. Adesso torniamo in Svizzera. Ingente calo del gettito fiscale, degli introiti delle aziende municipali e anche delle entrate per gli affitti commerciali. La pandemia sta scavando un buco nelle finanze delle città. E c'è chi pensa ad un aumento delle tasse, quanto messo in luce da un sondaggio dell'Unione Svizzera delle città. Da Zurigo sentiamo Anna Maria Nunzi.
Nubi scure all'orizzonte non solo per le finanze di Confederazione Cantoni, ma anche delle città, stando al sondaggio al quale ha risposto l'80% dei centri urbani elvetici. Al momento è difficile quantificare in modo serio la portata delle ripercussioni di questa crisi, ma quel che è chiaro è che saranno pesanti a causa della pandemia e non è certo una sorpresa. Cala il gettito fiscale delle persone fisiche e delle aziende, afferma il presidente dell'Unione Svizzera delle città, Kurt Flurey. Ad incidere sui bilanci, ricorda, ci sono ovviamente anche le misure di sostegno prese dalle autorità cittadine, come quelle destinate ai locatari commerciali, e sono diminuiti pure gli incassi di musei, piscine o teatri. Secondo il sondaggio, le città prevedono per quest'anno un crollo del 17% delle entrate rispetto al 2019, previsioni decisamente poco rallegranti. E per evitare di indebitarsi ulteriormente, circa il 40% delle città interpellate non esclude un aumento delle imposte, sottolinea il consigliere nazionale Flurey, che aggiunge le città nei prossimi anni temono poi anche un aumento dei costi per l'aiuto sociale. L'auspicio del sindaco di Solette è che l'economia possa risollevarsi presto, così da garantire che tante persone possano restare integrate nel mondo del lavoro e non finiscano poi in assistenza. E oggi l'Unione delle Città Svizzere chiede che la ripartizione dei costi della pandemia venga regolata assieme a Confederazione e Cantone. Unione è convinta che in futuro anche le città dovrebbero poter beneficiare dell'aumento dei versamenti da parte della Banca Nazionale.
Sono giunti gli aiuti inviati dalla Svizzera in India, paese confrontato con una vigorosa impennata di contagi e decessi legati al coronavirus. Un primo carico di materiale destinato a portare un po' di sollievo ad un sistema sanitario che non riesce più a far fronte alla diffusione del virus e alla cura dei casi gravi di Covid-19. All'aeroporto di Nuova Delhi c'era per noi Chiara Reed.
Le 13 tonnellate di materiale medico-sanitario sono ben arrivate la notte scorsa da Zurigo all'aeroporto di Nuova Delhi. 600 concentratori di ossigeno, 50 ventilatori ed altro materiale come disinfettanti, sacchi per cadaveri, per un valore di 3 milioni di franchi. Ora il rischio è che lì ci rimangano, in qualche magazzino aeroportuale, prima di raggiungere la destinazione. Il governo indiano da solo un paio di giorni ha approvato le procedure. Il Ministero degli Esteri ha promesso di informarci non appena le prime consegne avverranno, ma in queste prime 24 ore nessuna notizia.
Beh, noi vogliamo salvare delle vite e ogni vita è preziosa.
L'ambasciatore a Delhi, Raf Heckner, invita ad avere pazienza.
All'inizio di una crisi ci vuole un po' di tempo per mettere in atto bene le strutture e i processi necessari per gestire bene la crisi. E io penso e vedo che il governo indiano si trova esattamente in questa fase.
Insieme al pubblico, anche il privato, una quarantina di aziende elvetiche coordinate dall'ambasciata e dalla Camera di Commercio, preparano un altro invio previsto per sabato con 7 milioni di franchi di aiuti. E questa volta le imprese svizzere presenti in India si occuperanno anche in parte della distribuzione. È la prima volta in 17 anni che l'India accetta aiuti internazionali. E la Svizzera non si è tirata indietro, anche se appena poche settimane fa il governo di Narendra Modi aveva bloccato le esportazioni di vaccini.
Quella è anche la ragione per la quale la comunità internazionale aiuta in questo momento l'India, perché più velocemente l'India attraversa questa crisi, meglio è anche perché così l'India potrà di nuovo esportare vaccini in tutto il mondo.
Uno sforzo umanitario che aiuterà l'India a rimettersi in sesto, mentre il virus continua a mietere vittime. Se si osserva un calo della positività a Delhi e a Mumbai, la situazione si aggrava nelle altre città e nelle campagne. Persino gli stati himalayani sono entrati ora in piena emergenza. Far arrivare gli aiuti in luoghi remoti e periferici sarà la vera sfida.
La situazione in India, insomma, continua a restare drammatica. In Gran Bretagna, invece, paese lanciatissimo con la sua campagna di vaccinazione a tappeto, l'ottimismo ha lasciato il posto all'apprensione oggi pomeriggio. Le autorità sanitarie e il premier Boris Johnson hanno invitato tutti alla prudenza. Temono una nuova variante del coronavirus di origine proprio indiana. Da Londra sentiamo Giancarlo Ciccone.
Ancora non è stato di allerta vero e proprio, ma la preoccupazione è grande in tutta l'Inghilterra e le autorità sanitarie hanno lanciato l'allarme. Si tratta della cosiddetta variante indiana del coronavirus, scoperta nel mese di aprile in diverse aree inglesi. Il dato più preoccupante è apparentemente la rapidità con cui si diffonde da persona a persona. Nelle ultime settimane si sarebbe passati da 202 casi a 520 casi, quindi un tasso di contagiosità superiore del doppio. Le aree più colpite sarebbero nel nord-ovest dell'Inghilterra e a Londra, dove sono stati identificati ben 4 focolai. Quasi tutti i casi di questa variante sarebbero stati importati da viaggiatori ed è anche per questo che l'India è stata posta nella lista rossa, obbligando chi fa ritorno ad una quarantena a proprie spese in appositi alberghi. Le autorità sanitarie ancora ritengono che questa variante non sia poi così pericolosa e resistente ai vaccini, ma in una Gran Bretagna in cui il 66% della popolazione adulta è stato vaccinato, non vogliono prendere rischi. È intervenuto anche Johnson, che dopo aver annullato un viaggio ufficiale in India, ora esorta alla massima prudenza e ha ordinato test porta a porta nelle zone sospettate. La Gran Bretagna, dopo 3 ondate di contagi, 3 lockdown, più di 127.000 morti di Covid, ha intenzione di riaprire tutto tra circa un mese. La parola d'ordine però lanciata da Johnson è: troppo presto ancora, abbassare la guardia.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha omologato con procedura d'urgenza il vaccino cinese Sinopharm. Si tratta del primo preparato made in China a ottenere il via libera da parte dell'OMS. Il prodotto, che già viene impiegato in una quarantina di paesi e che si basa sulla tecnologia del virus inattivato, potrà essere somministrato dai 18 anni in su. Secondo Pechino, ha un'efficacia del 79%, quindi inferiore rispetto ad altri vaccini. Con il prossimo contributo torniamo in Italia. Sono state inflitte condanne più pesanti ai due carabinieri riconosciuti colpevoli della morte di Stefano Cucchi, il trentenne geometra fermato per possesso di droga nel 2009, ma poi vittima di un pestaggio pesante in caserma. Per entrambi una pena a 13 anni di prigione. I dettagli con Piero Grabeck.
Sì, il processo in appello ha riservato loro un inasprimento della condanna, da 12 a 13 anni di carcere per omicidio preterintenzionale. Furono dunque sì i due carabinieri a provocare la morte di Cucchi in seguito alle botte ricevute in caserma. La difesa aveva tentato invano di puntare il dito contro il personale sanitario dell'ospedale di Roma, dove la vittima venne ricoverata in seguito alle ferite riportate. Durante le udienze aveva parlato di omissioni e negligenze da parte dei medici. Ma il processo in appello ha di nuovo evidenziato quanto gravi fossero le ferite riportate subito dopo il fermo. È un caso che si trascina da 12 anni ormai, portato avanti dalla sorella di Stefano Cucchi, che non si è mai data pace. Accanto ai due carabinieri condannati a 13 anni per l'omicidio, viene anche riconosciuta la responsabilità di due altri agenti che mentirono per nascondere quanto avvenuto in caserma a Roma quel tragico 15 ottobre del 2009, creando un pesantissimo silenzio attorno all'operato delle forze dell'ordine.
L'anfiteatro di Avonches verrà sottoposto a un grande restauro che lo metterà fuori gioco per diversi anni. Il Canton Vaud ha infatti deciso di intervenire dopo le edizioni dei festival Avonches Tattoo e Rock aux Arènes dell'anno prossimo. Lucia Mottini.
La caduta di pietre nel 2017 e diverse alterazioni emerse negli ultimi anni hanno dato un segnale chiaro. Occorre intervenire con piglio deciso contro l'usura dell'arena romana di Avonches. Il Canton Vaud ha previsto per questo dai 23 ai 30 milioni di franchi, a seconda di quanto emergerà durante i lavori. Si tratta principalmente di restaurare l'entrata, le volte sotto la torre e le gradinate. L'obiettivo è di riaprire l'arena di nuovo al pubblico a partire dal 2027. Ma non è esigere troppo da queste vestigia sottoporle in futuro a nuove manifestazioni.
Depuis de nombreuses années, on se bat pour que le patrimoine appartienne à la population, à la communauté. Il doit rester vivant, accessible.
Il patrimonio deve rimanere vivo, ha spiegato la RTS il consigliere di Stato Pascal Brulis. L'arena di Avonches ha accolto dei festival come nell'antichità e quindi ha bisogno di restauri. Ma il prossimo intervento di questo tipo ci sarà forse tra 100 anni.
Qui va sur Avonches, ça sera pas avant 2100-2150, c'est sûr.
50 milioni andranno invece alla costruzione di un nuovo museo romano che dovrebbe aprire nel 2028. L'attuale è considerato da tempo troppo piccolo per accogliere la ricca collezione dei reperti. Accoglierà anche un laboratorio di restauro e una biblioteca. Sarà situato leggermente all'esterno del borgo di Avonches.
Ed è tutto per questa edizione. Adesso spazio allo sport.